Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Mia moglie è una neoluddista. Un tempo era stata una videogiocatrice incallita. Passava così tanto tempo al computer che i genitori la mandarono a un campo estivo specializzato nel curare la dipendenza da internet. Quell'esperienza provocò un'inversione totale nel suo atteggiamento verso la tecnologia. Le ho chiesto tante volte cosa fosse successo veramente in quel campo sul Monte della Fenice chiamato Progetto Nirvana. Non mi ha mai dato una risposta diretta. Era questa la differenza filosofica più grande tra noi. Credeva che, nonostante l'aspetto di novità assoluta, l'industria high-tech non fosse affatto diversa dal solito vecchio commercio. Entrambi sfruttavano le debolezze di uomini e donne semplici e, sotto il manto di parole come progresso, conforto e salvezza, manipolavano le loro emozioni. Sia che metteste la mano su una Bibbia o un iPad, alla fine pregavate lo stesso Dio. Diamo alla gente quello che vuole e basta. Vogliono comodità, gioia, senso di sicurezza. Vogliono migliorarsi, emergere dalla folla. Non possiamo toglierle questi desideri. Era così che le rispondevo sempre.
Dopo la puntata sulla trilogia dei tre corpi, torniamo oggi a parlare di fantascienza cinese.
Questa volta però, senza alieni e grandi avventure spaziali, ma con storie saldamente ancorate al nostro pianeta. Siete sui canali di Fantascientificast, io sono Angelo Frascella e questa è Evviva la fantascienza, rubrica dedicata ai romanzi contemporanei del genere più amato da coloro che sognano il futuro.
Fantascientificast.
Come vi dicevo, torniamo a parlare di libri del lontano oriente. Tra l'altro il momento è propizio. È di recente uscita la serie Netflix tratta dal problema dei tre corpi e quindi la fantascienza cinese ha fatto un ulteriore balzo di notorietà presso il grande pubblico. Anche se non so quanti abbiano capito che si trattava di una trasposizione di un romanzo cinese, visto che la sede principale degli eventi è stata spostata dalla Cina a Londra. Ma non è di questo che voglio parlare, anche perché così andrei a invadere il campo di Marco Taddia e non vorrei poi che per vendetta mi bannasse dal canale Telegram di Fantascientificast. Visto l'argomento che ho scelto per questa puntata, non posso non fare cenno a quanto è accaduto di recente nel premio Hugo. Anche se molti di voi ne avranno sentito parlare, faccio un riassunto a beneficio degli altri. Se nel 2015 la fantascienza cinese è venuta alla ribalta grazie alla vittoria del premio Hugo del problema dei tre corpi, quest'anno lo stesso premio ne è stato travolto in maniera negativa. Nel 2023, infatti, la WorldCon, la convention in cui avviene la premiazione del premio Hugo, si è svolta in Cina. Si è trattato di un riconoscimento all'impatto che sta avendo la fantascienza cinese a livello mondiale. Solo che, quando sono stati resi pubblici i voti, ci si è accorti che il comitato internazionale che gestisce la convention aveva escluso 3 opere che avrebbero avuto abbastanza voti per arrivare in finale, associando una laconica dichiarazione not eligible al loro nome, priva di altre spiegazioni. Le opere in questione sono 2 romanzi scritti da autori cinesi residenti rispettivamente negli Stati Uniti e nel Canada e una puntata della serie TV Sandman. Il primo romanzo è Babel di Rebecca Kuang, che tra l'altro è disponibile anche in italiano e che parla di temi scomodi quali il colonialismo, razzismo e violenza. Il romanzo, pensato per un pubblico giovane o come si dice oggi young adult, e si svolge nel 1836 in una Londra ucronica e magica nella torre del Royal Institute of Translation, nota a tutti come Babel, centro del potere imperiale inglese, e qui in questa torre finisce per vivere un ragazzo cantonese rimasto orfano. L'altro romanzo si intitola Iron Widow, della scrittrice Xiran Jai Zhao, disponibile anch'esso in italiano, edito da Rizzoli, che si incentra invece sulla misoginia. La quarta di copertina recita infatti: A Waxia, ogni ragazzo sogna di pilotare le crisalidi, giganteschi robot da guerra mutanti derivati dalle spoglie degli Hundun, alieni animati dal metallo spirito, che da tempo hanno invaso la Terra, insediandosi oltre la Grande Muraglia. La massima aspirazione concessa a una ragazza, invece, è quella di diventare la pilota concubina di qualche famoso combattente, ottenendo una lauta ricompensa per la propria famiglia in cambio quasi sempre della vita, consumata nello sforzo mentale richiesto per supportare il pilota in battaglia. La motivazione dell'esclusione dei 2 romanzi sarebbe che entrambi gli autori hanno preso posizione contro il governo cinese. Ma allo stesso modo per Sandman il casus belli sarebbero le proteste di Neil Gaiman per l'arresto in patria di autori critici contro il regime. Le polemiche hanno portato alle dimissioni di 2 pezzi grossi della società no profit che gestisce il premio, ma senza nessuna ammissione esplicita. Solo in seguito i sospetti sono stati confermati da scambi di mail fra diversi dei curatori del premio, che badate bene non erano cinesi ma occidentali, e da cui viene fuori come questi si siano preoccupati di evitare di proporre candidati scomodi per il paese che avrebbe ospitato le manifestazioni. Insomma, il classico caso di autocensura, che a volte è più grave della censura vera e propria. Tra le prime reazioni degli scrittori vi sono state quelle di Adrian Tchaikovsky, che ha affermato che non citerà più la vittoria del premio col suo romanzo I figli del tempo, e quella di John Scalzi, che ha affermato che il premio Hugo del 2023 è una frode. Queste notizie hanno cominciato ad arrivare proprio mentre preparavo questa puntata. Mi è sembrato giusto perciò parlarvene prima di addentrarmi nel discorso letterario. Anche perché, come vedrete, qualche piccola critica alla Cina attuale in questi testi la troveremo. Quindi mi piacerebbe capire qual è il limite oltre il quale non ci si può spingere. Il primo libro di cui voglio parlarvi è un'interessante raccolta di 4 racconti intitolata Nebula e pubblicata da Future Fiction. Se fate parte del pubblico affezionato a Fantascientificast conoscerete bene questa casa editrice fondata da Francesco Verso e Francesco Mantovani. Più che un classico editore si tratta di un vero e proprio progetto culturale che, fra le varie attività, porta in Italia autori di genere dai paesi più disparati. Nebula in particolare si presenta come fantascienza contemporanea cinese. I racconti in essa presenti infatti sono stati pubblicati tra il 2004 e il 2015. Il primo di questi racconti, da cui è tratto il brano che avete ascoltato all'inizio della puntata, si chiama Buddhagram. Il suo autore è Chen Chufan, uno dei rappresentanti della nuova generazione di autori di fantascienza cinesi, spesso associato a William Gibson. Non è ancora famoso da noi come Cixin Liu, ma il suo romanzo Maria Tossica è stato pubblicato in Italia da Mondadori e l'autore è stato ospite nel 2023 a Ferrara nella manifestazione organizzata dalla rivista L'Internazionale. Quindi rispetto a Cixin Liu, Chen Chufan è più interessato alla vita interiore di personaggi travolti dal cambiamento accelerato della società cinese, e questo è particolarmente evidente nel racconto Buddhagram. Il racconto infatti si svolge nel concorrenziale ambiente aziendale cinese. Il protagonista lavora in un'agenzia di marketing che è stata ingaggiata da un'azienda informatica. Quest'ultima ha acquisito un innovativo brevetto per rendere identificabile e immodificabile qualunque immagine, ma non sa come farlo fruttare. Il protagonista, Zhu Gongbo, ha un'idea brillante: usarlo per condividere benedizioni buddiste certificate. Nasce così Buddhagram e il suo successo e le sue conseguenze saranno tali da travolgere tutto, compresa la vita del suo protagonista. Il racconto, come capite, parla di religione, di marketing e finisce per mostrarli come due facce della stessa medaglia. Entrambi sfruttano le debolezze di uomini e donne semplici, a detta del racconto, ed entrambi manipolano le emozioni delle persone. Tant'è che sia nell'azienda che nel tempio buddista, Zhu finisce con avere lo stesso trattamento disumanizzante. Le due cose si confondono tanto da avere il social network delle benedizioni che genera miracoli, i big data per trovare la reincarnazione dei maestri più importanti, l'abate del tempio che è stato un ex importante amministratore delegato e che tiene corsi agli industriali all'interno del tempio. Non è troppo velata una critica al mondo economico estremamente competitivo della Cina odierna, che soffoca le persone e penetra negli aspetti più sacri della società, in generale del consumismo. Dice il protagonista dopo aver lasciato l'azienda di marketing: il mio vecchio lavoro consisteva nella creazione di bisogni, nell'incoraggiare la gente a occuparsi di cose che non servivano alle loro vite, e poi usavo i soldi che mi venivano dati in cambio per comprare illusioni che altri avevano creato per me. Giro dopo giro, non sembravamo stancarci mai del gioco. Insomma, la Cina, che è entrata da tempo nel capitalismo, inizia a raccoglierne i frutti avvelenati e non tutti sembrano esserne così contenti. Un altro aspetto interessante è che i capitoli del racconto sono numerati in binario e la cosa è tutt'altro che casuale, come scopriremo nell'inaspettato finale in crescendo. Infatti, se il racconto parte con una prospettiva realistica che poi diventa sempre più tecnologica, alla fine prende una deriva fantascientifica molto molto estrema. Il secondo racconto si chiama L'estate di Tong Tong ed è quello che mi è piaciuto meno di questa raccolta. L'autrice, Xia Jia, oltre che scrittrice e docente universitaria di fisica, ed è stata la prima cinese ad aver pubblicato una storia sulla prestigiosa rivista scientifica Nature. Il racconto è in realtà una storia di crescita di una bambina che vive tranquilla le sue vacanze estive fino a quando l'anziano nonno deve andare a vivere con loro per un problema di salute. E questo cambia la quotidianità di Tong Tong, accompagnandola dal passaggio fra l'età della spensieratezza alla consapevolezza della mortalità. Tutto sommato non è una storia troppo originale, ma è raccontata con delicatezza e con la capacità di entrare nel punto di vista della bambina. L'elemento fantascientifico è quello del badante robotico che viene portato a casa dei genitori per aiutarli a prendersi cura dell'anziano, che a un certo punto riuscirà a ridare all'uomo una ragione di vita, un modo per aiutare gli altri. L'approccio verso la tecnologia risulta dunque molto ottimista e positivo, un modo per risolvere i problemi, anzi addirittura, dice a un certo punto il racconto, per dare il via all'età dell'oro sognata da Confucio. E tra le righe ho visto anche un'esaltazione della rivoluzione cinese, anche se dal punto di vista della bambina che ammira il nonno che ha lavorato per la rivoluzione, quindi conclude che la rivoluzione è qualcosa di splendido, ma in cui non sono riuscito a non vedere un modo dell'autrice per compiacere il partito e allinearsi alle sue posizioni.
Professor Wu, lei ha fatto ricerca nel campo della leadership educativa e pensiamo che ne sappia più di chiunque altro. Fare il rettore in Cina equivale davvero a essere messi a sedere vicino a una stufa a cuocere vivi. Questo sistema manageriale usa e getta fa sì che chi ha il comando faccia di tutto per restarci finché può. Di recente viene utilizzata l'espressione ingabbiare il potere, ma se il metodo non cambia, chi lo detiene e non lo esercita, con il tempo decade. Chi non capirebbe questa logica? Dal punto di vista professionale, l'ambito educativo può essere considerato abbastanza buono. La maggior parte di chi lavora in questo settore non lo fa per la fame di potere. Eppure non posso fare a meno di dire che in una realtà impazzita per il possesso delle risorse come quella cinese, perdere autorità equivale a restare indietro per sempre.
Il terzo racconto si intitola Stampare un mondo nuovo. L'autore è Wu Yan e insegna alla Southern University of Science and Technology di Shenzhen. È proprio di un'università parla questo racconto. Il professor Wu, docente universitario, stesso nome e stesso lavoro dell'autore, dunque, viene svegliato in piena notte da una telefonata. È inverno, è freddo e Pechino è coperta da una colta di nebbia e inquinamento e Wu non avrebbe voglia di uscire. Raggiunge questo collega di un'altra università, Gao Shibling, a cui Wu anni prima ha tenuto un corso. Come quasi irriconoscibile, curvo, invecchiato, sporco, un uomo in fuga, nascosto in un locale elegante. E l'uomo comincia a raccontare a Wu una storia che ha come elemento scatenante la decisione del governo di Pechino di finanziare 10 università per renderla dei poli di eccellenza, decisione che mette a rischio l'esistenza di un'università piccola come quella di Shibling. Dice Shibling infatti: sembra che il paese stia impazzendo, non si serve di un approccio progressivo per guidare l'educazione e raggiungere gradualmente l'equità, bensì di un sistema invasato e volto a primeggiare che non tiene in alcuna considerazione la sopravvivenza o la scomparsa di istituti come il nostro, che portano avanti in modo onesto un lavoro educativo e continuo dal basso. Grazie al corso che era stato richiesto appositamente a Wu, era partita in questa università una strategia per trasformare il polo in un polo di eccellenza. Una strategia così ben spiegata che il racconto potrebbe essere preso quasi come un caso studio in un corso di management. Quindi ancora una volta siamo di fronte a una storia ben ancorata alla realtà in cui solo nel finale esplode l'elemento fantascientifico. Come nel primo racconto, non è difficile leggere, neanche tanto tra le righe, una critica al modello di sviluppo adottato dal paese, nonché un'amara constatazione dell'impossibilità di risolvere la crisi ecologica del nostro mondo a causa della natura stessa degli uomini più che delle possibilità tecnologiche. L'ultimo racconto, Le bolle di Yuan Yuan, è scritto invece da Cixing Liu, l'autore del problema dei tre corpi. La storia è quella del rapporto fra un padre e una figlia, la cui madre viene a mancare quando lei è piccola. La ragazza sin da piccola ha una fissazione per le bolle di sapone, che però, a mano che cresce, si struttura in uno studio ben più approfondito, mentre il padre vorrebbe soltanto salvare la città di cui è sindaco e che per mancanza di risorse idriche sembra destinata all'abbandono. Le due prospettive, quella rigida, disciplinata e legata al senso del dovere e alla risoluzione dei problemi pratici del padre, e quella libera e fantasiosa della figlia, sembrano simboleggiare il gap fra le due generazioni. Questo risalta, ad esempio, in questo scambio di battute fra il padre e l'insegnante di Yuan Yuan bambina. «Non crede che la bambina sia un po', come dire, un po' esuberante?» chiese Baba, soppesando la pistola a bolle. «Senta, tutti i bambini sono così oggi. Detto francamente, in questa nuova era, essere lievi e fantasiosi non è necessariamente un difetto». Ma nel racconto si parla anche dei problemi dell'acqua, della siccità, di una città costruita dal nulla nei pressi di una miniera e che ora, per la siccità, rischia di dover essere abbandonata. Insomma, un altro spaccato interessante della Cina. In questo sta molto del fascino di questa raccolta. Riesce a rappresentare aspetti diversi della società odierna cinese e allo stesso tempo a esplorare idee notevoli, di cui vi ho detto poco, proprio perché il piacere della loro scoperta fa parte del gusto della lettura di questo volume.
your people would believe. Soon my planet will vanish. I'd know in the future your people would think. Soon your planet may punish. I've seen things your people would believe.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante Alfa, ogni settimana lungo la rotta di Kessel. www.fantascientificast.com, email redazione @fantascientificast.com.
Live long and prosper.
La vita, disse papà, scolando il bicchiere. Fissò attentamente il grappolo delle candele accese e aggiunse: la vita è così casuale, tutta probabilità e fortuna. Come un rametto trasportato da un torrente, incagliato contro una roccia o preso in un gorgo. È troppo giovane, non capisce queste cose, intervenne mamma.
Non è giovane, rispose papà. È grande abbastanza per apprendere la verità sulla vita.
E tu sei un esperto, vero? Domandò lei con una risata sarcastica.
Sicuro, certo che lo sono.
Mio padre si riempì di nuovo il bicchiere e ne beve metà, poi rivolse lo sguardo a me.
In realtà, figliolo, non è difficile vivere una vita meravigliosa. Ascoltami bene. Scegli un problema difficile di importanza mondiale. Uno per cui ti serve soltanto un foglio di carta e una matita, come la congettura di Goldbach o l'ultimo teorema di Fermat. Oppure scegli un quesito di filosofia naturale pura, come l'origine dell'universo, e gettati anima e corpo nella ricerca. Pensa solo a seminare, non a raccogliere. E mentre sei così impegnato, tutta la tua vita passerà senza che te ne renda conto. La gente intende questo quando parla di sistemarsi. Oppure fa esattamente l'opposto e concentrati solo sul guadagno del denaro. Passa tutto il tempo a scervellarti su come ammucchiare soldi, non su ciò che ne farai una volta che li avrai accumulati. E poi, sul letto di morte, aggrappato a una montagna di monete d'oro come Monsieur Grandet, dirai: «Mi riscalda». La chiave per vivere una vita meravigliosa è appassionarsi a qualcosa.
Dato che stiamo parlando di Xixin Liu, rimango in tema passando un altro suo romanzo pubblicato in Italia dopo il successo del problema dei tre corpi, Fulmine globulare. Chen è piccolo quando i suoi genitori vengono uccisi da un fulmine globulare materializzatosi davanti ai suoi occhi. Quelle che abbiamo sentito poco fa, lette dalla nostra Val 9000, sono alcune fra le ultime parole che Chen sente da loro. Da quel momento la sua vita diventa incentrata sull'ossessione di capire quale sia la natura di questa entità misteriosa. Come capite, siamo di fronte a un romanzo molto diverso dalla trilogia dei tre corpi. Tanto quello si espandeva nello spazio e nel tempo e coinvolgeva una moltitudine di personaggi, storie, idee e situazioni, quanto questo è lineare, ben focalizzato sul mistero dei fulmini globulari, che poco alla volta viene approfondito e spiegato con una spiegazione straordinaria e stupefacente, che potrebbe forse non piacere a chi non ha gradito l'idea dei sofoni nei tre corpi. Un importante punto di svolta del romanzo avviene quando Chen incontra Lin Yun. Anche lei è interessata allo stesso mistero scientifico, ma con una differenza. Lei è una scienziata ma è anche una militare e vuol comprendere i fulmini globulari per trasformarli in un'arma. Ed è così tanto ossessionata dalle armi sin da quando era piccola, a causa di un terribile lutto familiare, che perfino il padre, pur essendo militare, fatica a comprenderla e a tenerla a freno. Un rapporto questo che ricorda quello tra padre e figlia delle bolle di Nyonyan, con tanto di lutto della madre che ha influito sulla percezione della ragazza nei confronti del mondo, ma visto in uno specchio negativo. La ricerca della verità porterà Chen e Lin Yu in giro non solo per la Cina ma anche per il mondo, a raccogliere via via più tasselli del puzzle. Un romanzo, vi dicevo, diverso dai tre corpi, ma legato alla trilogia dal terzo personaggio importante che vi compare, Ding Yi, che sarà poi nei tre corpi il fidanzato di Yang Dong, la scienziata figlia di Yan Wenzhe, per chi ha letto i libri ma si perde nei nomi cinesi. Quindi in qualche modo ne costituisce un prequel. Questi tre personaggi sono molto diversi fra loro e forse Chen è il meno interessante, con il suo essere metodicamente assorbito nella ricerca della sua ossessione, anche se il fascino di Lin Yu riesce a penetrare nella sua corazza. Lin Yu è fuoco, invece un fuoco che potrebbe distruggere tutto ciò che incontra. E Ding Yi è il classico genio sregolato ed egocentrico, ma sotto alcuni aspetti molto più simile a Lin Yu di quanto non lo sia Chen. Il romanzo così riesce a tenervi incollati, soprattutto con la forza del cammino di questi personaggi sulla strada della verità, seppure una verità romanzesca. Anche se ci sono poi viaggi misteriosi, esperimenti spettacolari con grandi fulmini rotondi, carichi di energia, guerra e tanto altro. Allo stesso tempo vi si affrontano tematiche importanti come il confine fra la passione e l'ossessione, l'amore per la scienza, fine a se stessa e l'uso della scienza a fini bellici, come il caso possa cambiare il corso della vita e così via. Dunque, se vi piacciono i romanzi basati sui misteri scientifici, questo fa per voi. Una piccola nota a margine per chi non avesse sentito mai parlare di questo fenomeno. I fulmini globulari non sono un'invenzione letteraria, ma sono un fenomeno reale, raro, di queste sfere luminose che si presentano travolta di colori diversi e per cui la scienza non ha ancora delle spiegazioni convincenti. Ecco perché il romanzo risulta ancora di più affascinante.
Il sole, simile a una pesca di mare, si tuffò nell'acqua, tremando come un monello infreddolito, producendo ronzii elettrici e un crescente fumo bianco. «Oh!» urlarono tutti con rimpianto. Tra la folla che guardava, Leggiadra socchiuse occhi e bocca, come se volesse risucchiare il sole cocente per riscaldare le sue viscere in eterno. «Non rattristarti, domattina risorgerà», disse Melodia all'amica accanto a lei. «Domattina». Leggiadra pensò che dovesse trattarsi di una nuova parola triste e nostalgica. Nelle vaste, oscure profondità dell'oceano, il tempo non aveva alcun significato. La luminosa valle si calmò e cime e foreste evaporarono in un bagliore lanuginoso. Il verso di un animale sconosciuto dal suono così chiaro, maestoso e melodioso da risultare inquietante, risuonò per ogni dove. Leggiadra non poté fare a meno di avvicinare il suo fragile corpo a quello di Melodia. Gli ultimi raggi di luce svanirono al tramonto. Le persone pensavano che tutto stesse per finire quando una nuova tonalità di colore fu rilasciata con fragore sopra una montagna alle loro spalle. Spaventati, tutti si voltarono a guardare e videro l'apparizione di un disco chiaro e luminoso. Che fosse proprio quella la luna. Un applauso si levò dalla folla e la luna della leggenda, con una rapidità inimmaginabile, saltò al centro del cielo. Leggiadra borbottò qualcosa e il suo petto morbido si agitava e le trasparenti pinne dorsali, come fossero animate di vita propria, vibravano in un modo quasi impercettibile. Melodia, nervosa, la guardò con attenzione. La luna, che pareva giocattolo, sembrava quasi a portata di mano, ma era impossibile toccarla. Leggiadra e Melodia sentirono la potenza e l'oppressione della disillusione e in quel momento le acque iniziarono ad alzarsi. L'immagine sopra le loro teste oscillava di continuo e la luna, a partire dal margine orientale, fu spazzata via dall'acqua un pezzo dopo l'altro. L'eclissi di luna sottomarina era iniziata. L'oceano impetuoso inondò ogni cosa. Gemiti fragorosi echeggiarono ovunque e le eleganti valli furono silenziosamente sommerse. «È giunta l'ora», disse Melodia. «Tutto ha una fine. Su, andiamocene».
Da quello che vi ho raccontato fino adesso, potreste farvi l'idea che la fantascienza cinese sia sempre realistica e incentrata sugli effetti di una qualche tecnologia o scoperta sulla società. Ma quello che ho esaminato in questa puntata è solo un piccolo campione di storie provenienti da lì. E basta prendere un altro libro, di cui ho parlato tra l'altro nel blog di Fantascientificast in maniera più diffusa, Oceano Rosso di Han Song, per trovarsi di fronte a un'ambientazione onirica e surreale, un mondo sottomarino crudele abitato da discendenti degli umani per cui il significato della civiltà diventa pian piano il cannibalismo. Il romanzo è diviso in due parti, il nostro presente e il nostro passato. L'ambientazione è un mondo sottomarino, post-apocalittico, in cui l'umanità si è adattata alla vita acquatica a seguito di una catastrofe, probabilmente una guerra nucleare. L'autore esplora qui temi come la sopravvivenza, la degenerazione morale e la violenza, con particolare enfasi sull'incesto e il cannibalismo. La storia segue il protagonista, Stella Marina, che si distingue dagli altri per la sua memoria e riflessione morale. L'arco narrativo di Stella Marina però è un arco negativo, nel senso che non solo diverrà crudele con i suoi simili, ma finirà per esserne persino il campione, costruendo una società basata sul cannibalismo, e lo farà nel modo peggiore che possiate immaginare. All'inizio solo per sopravvivere alla carestia, ma poi per il puro gusto della carne umana. Perché questa insistenza su questo tema tabù, mi sono chiesto? La risposta è che il cannibalismo nel romanzo sembra essere interpretabile come una critica alla società cinese e al suo desiderio di occidentalizzazione. Ma c'è anche un riferimento storico agli episodi di cannibalismo realmente avvenuti durante la rivoluzione culturale cinese, come una conseguenza dell'accelerato sviluppo voluto da Mao durante il balzo in avanti. Vicende storiche venute fuori in tempi relativamente recenti, tanto che in Oceano Rosso ci si spinge a dire, elencando una lunga serie di episodi di cannibalismo nella storia della Cina, che questo è il significato originale della civiltà. Una critica molto più feroce, dunque, di quella che abbiamo visto nei romanzi precedenti. E infatti parliamo di un autore i cui libri sono per la maggior parte proibiti in patria e la cui voce si è levata più volte contro la censura. Per esempio nel saggio Manifesto dell'immaginazione, in cui sostiene che il totalitarismo cinese abbia soffocato la creatività degli scrittori, oltre a quella del popolo in generale, che molti autori non tentino nemmeno più di avere successo con le proprie opere, ma che si adoperino solo per cercare di evitare la censura ed errori che potrebbero comprometterne la carriera. La seconda parte del libro presenta una serie di racconti slegati tra loro, che esplorano il passato e il rapporto fra l'umanità e l'Oceano Rosso. Qui la narrazione si fa meno disturbante e accentua gli aspetti magici e surreali. Come suggerisce il titolo, ognuno di questi racconti hanno a che fare con il passato di questo mondo. Vi si raccontano per esempio leggende sui primi uomini che si sono trasferiti negli abissi, o si va alla ricerca dell'oceano blu del tempo che fu, o magari gli uomini terrestri del passato interagiscono brevemente con quelli acquatici del presente, in una terra di confine fra sogno e realtà. Inoltre spesso si suggerisce l'esistenza di universi paralleli, così l'Apocalisse, che conclude molti di questi racconti, suggerisce che forse sono storie alternative, destinate però tutte al disastro. Dunque, anche se più poetici e meno concentrati sugli aspetti più atroci, anche questi racconti paiono riflettere una visione nichilista e pessimista e suggerire che la felicità e l'armonia sono possibili solo in assenza di consapevolezza. Quello che accomuna la visione onirica dell'Oceano Rosso e quella realistica degli altri libri di cui vi parlavo prima è l'essere appunto profondamente legati alla società cinese e che tramite essi forse ne possiamo capire qualcosa in più, nonostante le censure e l'occhio vigile che controlla tutto ciò che viene scritto in essi. Per questo episodio è tutto e che la forza della lettura sia con voi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Grainger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.